Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La memoria di San Tommaso d'Aquino tradizionalmente richiede che ci sia una preghiera più specifica per coloro che nella Chiesa hanno il compito dell'insegnamento e della trasmissione della fede. E oggi affidiamo a lui tutto il magistero di Papa Francesco, che con tanta forza interpreta per il nostro tempo una proclamazione del Vangelo che tocca i cuori. Chiediamo a San Tommaso che dia una comunione con lui da parte degli altri pastori e che non si interpreti secondo criteri umani il deposito della fede, che è un problema non piccolo. E chiediamo ancora l'unità delle chiese, prolungando questa settimana che abbiamo inteso spendere per una supplica più propria, che la Chiesa sia una santa e cattolica. E al nostro interno oggi ricordiamo l'anniversario della Deda, affidando la sua anima ancora al Signore della Gloria.
Dal Libro della Sapienza, capitolo primo, dal versetto sedicesimo fino al versetto nono del secondo capitolo. Ma gli empi invocano su di sé la morte con le opere e con le parole. Ritenendola amica, si struggono per lei e con essa stringono un patto perché sono degni di appartenerle. Dicono tra loro, sragionando, «La nostra vita è breve e triste. Non c'è rimedio quando l'uomo muore». E non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore, spenta la quale il corpo diventerà cenere e lo spirito svanirà come aria sottile. Il nostro nome cadrà con il tempo nell'oblio e nessuno ricorderà le nostre opere. La nostra vita passerà come traccia di nuvola, si dissolverà come nebbia messa in fuga dai raggi del sole e abbattuta dal suo calore. Passaggio di un'ombra è infatti la nostra esistenza. E non c'è ritorno quando viene la nostra fine, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Venite dunque e godiamo dei beni presenti, gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza. Saziamoci di vino pregiato e di profumi, e non ci sfugga alcun fiore di primavera. Coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano. Nessuno di noi sia escluso dalle nostre dissolutezze. Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Parola di Dio.
La nitida formulazione che l'autore fa sul pensiero di Dio riguardo l'esistenza viene oggi completamente stravolto tra quello che gli empi ragionano tra di sé con dati e con affermazioni che rimangono più impresse nella mente dell'uomo, abitualmente nella storia, rispetto a Dio ha creato tutte le cose perché esistano, cioè un'esistenza secondo la potenza di Dio e, come diceva prima, Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. E qui invece viene tutto rovesciato. Questa, chiamiamola, dottrina umana è accolta e vissuta fino alle sue estreme conseguenze. Lasciamo dappertutto il sì del nostro piacere, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Nostra parte di vivere con Dio. Qui invece viene detto che la nostra parte è di non lasciare sfuggire questo attimo che viviamo nella sfrenatezza.
Dico una cosa ovvia, ma a leggere questa pagina si direbbe che questi siano esperti della vita, siano quelli che sanno come vanno le cose e quindi approfittano, ecco, del momento presente, mentre gli altri possono essere degli illusi. Ma a leggere all'interno di quello che abbiamo già letto dal capitolo primo si capisce, e anche da tutto il salterio che abbiamo appena finito di leggere, si capisce che il credente non è un ingenuo, non è uno che non sa che la nostra vita è breve. È stato letto il Salmo 103-102, ma ci sono tanti altri salmi che dicono che l'uomo, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore, cioè è una piccola cosa, è un'ombra, gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Quindi il credente non è un ingenuo, sa bene che è così, però ha dietro tutta quella fede che era espressa nei primi 15 versetti, nel fatto che il Signore ha creato per la vita, che la giustizia è immortale.
Ma a me aveva colpito il passaggio dal versetto 15 al versetto 16, quando al versetto 15 dice: la giustizia infatti è immortale, cioè la giustizia intesa come compimento della volontà di Dio, come adesione alla legge di Dio, all'amore di Dio, e in questo c'è immortalità, cioè chi compie la volontà di Dio è immortale, ha già su questa terra l'immortalità. E quindi il passaggio con chi invece invoca su di sé la morte, che stringe addirittura con la morte un patto, un'alleanza. Ma allora mi dicevo, ma perché questo? Perché appunto non si conosce Dio, non si conosce l'immortalità, appunto. E quindi si vive la vita come se tutto fosse destinato a passare, a scomparire, si approfitta del presente, di quello che la vita offre, dei piaceri, e però addirittura la si invoca, la morte. Questo mi colpiva, perché la si invoca, la si crede, la si pensa amica. E come invece prima avevamo letto che la sapienza è uno spirito amante degli uomini, non mi ricordo, versetto 6, sì, la sapienza è uno spirito che ama l'uomo. Quindi mi colpiva questo contrasto: chi non conosce Dio, non conosce l'immortalità, l'eternità della vita, invoca la morte ed è amico della morte, e la cerca con le proprie mani, se la dà da solo la morte, perché di fatto, come avevamo letto nei versetti precedenti, Dio non ha creato la morte, non gode della morte.
Io trovo che però non sia molto facile capire in che modo questi empi si fanno amici la morte, non parla di diritti satanici in cui uno fa alleanza con la morte, che lì sarebbe più esplicito. Dice che gli empi con gesti e con parole si consumano per essa. E poi dal versetto 1 c'è una descrizione del loro modo di vivere, cioè sembra dire che la morte è amica, in quanto non essendoci una vita oltre la morte, ciò che si fa qui non ha nessun valore. In questo senso è amica. Questo concetto ci permette di vivere solo pensando al momento presente. Questa idea di fondo che dopo non c'è nulla ci consente di godere dell'attimo presente senza pensare a nessuna conseguenza, fino all'estremo, al limite estremo di spadroneggiare sul giusto povero, quello che dirà dopo, che è molto più grave di quello che dice adesso. Adesso parla solo della godere di tutto ciò che è effimero, perché appunto non essendoci conseguenza ai nostri atti si può pensare solo al momento presente. Poi c'è un crescendo, non penso che tutti quelli che non credono nell'aldilà arrivino a uccidere il giusto, però la radice è sempre quella: siccome le nostre azioni non hanno una conseguenza, si può arrivare anche a non aver principi di giustizia di nessun modo.
Mi collego un po' a questo discorso, cioè quello che mi colpisce molto dalla lettura di questo, da questo secondo capitolo in poi, insomma, è che l'autore, secondo me, tratteggia benissimo, ci permette di cogliere bene il filo sottile che c'è fra la sapienza e la sapienza degli empi. È un filo davvero sottile. Intendo dire, già accennato un po' anche la Fernanda prima, è un attimo fra dire la vita, come dicono i salmi, di pochi passi ho fatto i miei giorni, ma ora che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Questo è Salmo 39. Dalla stessa considerazione della brevità della vita, l'empio coglie invece la nullità di tutto ciò che è ultraterreno, la nullità di ogni promessa, la nullità di ogni speranza. E la stessa cosa vale per il comportamento, sia nei proverbi che nel Coelet. Quante volte viene tratteggiato il fatto che non si sa cosa c'è dopo, non si sa, viene anche solamente, cito al capitolo 12, inizio degli Atti: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, quando avrai di che gioire. Ma l'autore conclude, dopo aver detto godi di quello che ti dà la vita, perché non sai domani, ma conclude. Conclusione del discorso: dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osservi i suoi comandamenti. Insomma, questo veramente mi porta a ringraziare moltissimo per il dono della fede, perché io non lo so perché la strada mi ha portato a ringraziare il Signore dei doni, e invece passare dal gioire dei doni al compiere l'iniquità, perché si intravede già nei versetti di oggi che inizia l'impietà in quel calpestare, in quel dire cose ingiuste, eccetera. È davvero un mistero di cui dobbiamo ringraziare il Signore, secondo me.
Volevo sottolineare solo due punti che sono peraltro molto evidenti. Il primo è il versetto 16, che già è stato citato, che gli empi invocano su di sé la morte, perché mi pare che sia l'esempio di quello che è detto nel versetto 12. Il versetto 12 aveva già detto: non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. Quindi qui sembra proprio che si realizzi questo versetto, cioè gli empi cercando la morte, amando la morte, con i loro errori, con i loro falsi ragionamenti, si attirano la morte. La morte si attira solo così, perché è detto chiaramente Dio non ha creato la morte. La morte ce la procuriamo noi. E poi il secondo punto che mi pare anche abbastanza importante, del capitolo 2, il versetto primo, non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. Anche questo è molto importante perché la sapienza lo mette nel dialogo degli stolti, nel discorso degli stolti, degli empi, quindi implicitamente condanna questa frase. La condanna e anzi sembra dire implicitamente non è vero, c'è chi ci libera dalla morte, non è vero che non ci sia nessuno che liberi, c'è stato e c'è chi libera dalla morte.
Così messo insieme il versetto, la nostra vita passerà come traccia di nuvola, si dissolverà come nebbia, e quindi la considerazione finale, questo ci spetta, questa è la nostra parte. E allora mi era venuto in mente quello che Gesù dice a Maria: Maria si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta.
No, ero tornato al versetto 7 del brano precedente che abbiamo letto, dove si faceva appunto questa affermazione che lo Spirito del Signore riempie l'universo. Allora tutte queste constatazioni di un vuoto, di una vita senza senso, di una vita che se ne va come un soffio, no? E che tutto finisce nel nulla, e tutte queste affermazioni certo sono una constatazione che non si può smentire da un certo punto di vista, no? Quello che rimane è l'eclisse, scompare completamente invece questa altra affermazione che è stata invece sostenuta, cioè che queste cose segnate da tanta fragilità, da tanta facile conclusione nel nulla e nel niente, però dentro queste cose è vero o no che è entrato lo Spirito del Signore? È entrato. Oppure sempre nel versetto 7 si diceva un'altra cosa, che tutte queste cose sono tenute strette, tenute sotto controllo, oppure un'altra traduzione dice sono avvolte, circondate. C'è uno che circonda tutte queste cose. E quindi come avviene che non lo si vede più allora? Perché sia vero tutto il ragionamento che viene fatto oggi, bisogna che scompaia completamente, no? Che non rimanga più niente di questa presenza personale di Dio che circonda tutte le cose e che ha immesso il suo spirito dentro tutte queste cose. Certo, rimane poi la contraddizione, come mai colui che ha messo il suo spirito nelle cose, colui che circonda con la sua presenza personale tutte le cose, lascia che le cose vadano in questo senso, no? E vanno anche più avanti, se ricordiamo, adesso ho finito, se ricordiamo anche il testo che abbiamo letto stamattina nel libro dei Maccabei, no? Come l'uomo non soltanto è abbandonato a un flusso della vita che sembra appunto senza sbocco e senza senso, ma è anche esposto ai colpi della persecuzione. Ma dov'è allora questo Dio che ha messo il suo spirito in tutte le cose, questo Dio che circonda tutte le cose? E questa è la domanda del Libro della Sapienza ed è anche la domanda di tutta la Bibbia, no? E ancora una volta non abbiamo, penso, altra risposta se non quella che poi ci viene con la venuta personale di Gesù, no? Che entra con la sua presenza personale in tutte le cose e assume anche il non senso, trasformandolo con l'offerta di se stesso e con la sua morte in croce.